Sono molto contenta di rivedere tante tanti di voi dopo 2 anni, 2 anni piuttosto duri, che non sono finiti, insomma, anzi. La giornata di oggi coincide anche con un momento particolare perché parliamo di cura, ci ritroviamo a parlare di cura. Di politiche della cura, di ecologia della cura, nel giorno dell'eliminazione della violenza maschile sulle donne e della violenza di genere. Per cui voglio ricordare che oggi è anche una giornata in cui in tante città ci sono eventi di lotta, anche a Pisa. Ho visto proprio venendo qua vari poster. E quindi voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno costruito questi eventi e queste mobilitazioni perché sono forme di prefigurazione di quella che sono forme di potenza femminista, come l'ha definita Veronica Gago, ma sono anche forme di una forma di cura differente. Visto che ce lo dicono i dati del Ministero dell'Interno di qualche giorno fa, la violenza sulle donne avviene in contesti familiari affettivi, quindi contesti associati alla cura. Quindi abbiamo bisogno di altre forme di cura. Allora, il mio compito oggi un po' è quello soprattutto di introdurre il libro Ecologie della Cura che ho costruito con Maddalena Fragnito e grazie alla generosità delle autrici con cui abbiamo lavorato e da cui abbiamo imparato molto e che hanno risposto al nostro invito di costruire un oggetto piuttosto strano perché interroga la cura a partire da sensibilità, da approcci anche disciplinari piuttosto diversi. Quindi abbiamo costruito questo volume che è composto da 12 capitoli che interrogano la cura e la problematizzano. Lo fanno in gran parte a partire dal contesto europeo, dal situarsi nel contesto europeo di chi lo ha scritto, ma ci sono anche diversi interventi che invece ci aiutano a pensare la cura da altrove. In particolare penso al contributo dell'economista ed ecofemminista Maya Perez Orozco che interroga la cura a partire da un dibattito ispanofono un dibattito che è molto connesso a tutto quello che avviene in America Latina a proposito di Equidados. Poi, sempre in ambito dell'America Latina, c'è il contributo di Valeria Ribeiro Corozas, che offre una restituzione etnografica a partire dalle lotte delle lavoratrici domestiche brasiliane. E c'è l'intervento molto importante in forma di dialogo del comunismo, del, non del comunismo, del femminismo comunitario, del Guatemala, a partire da un dialogo con una geografa italiana, Giulia Marchese, ci restituisce questa elaborazione della difesa, guarigione. Dei corpi terra, pensati come due dimensioni distinte, ma due di dimensioni assolutamente connesse, e comunicanti. Le altre geografie che abbiamo coinvolto sono, il Nord America, gli Stati Uniti, con, la traduzione di, un estratto da, un libro molto breve ma importante, Transcare, di, Il Malatino. Ed ecco, a partire un po' dalla combinazione, dall'assemblaggio di questi contributi che si provocano l'uno con l'altro ed entrano in frizione, abbiamo un po' voluto interrogare la cura. Quindi che cos'è la cura? In senso molto ampio, la cura è associata alla sollecitudine, all'interesse, ma nella derivazione latina del termine c'è anche qualcos'altro, c'è la cura come problema, c'è la cura come incertezza, c'è la cura come uno stato di apprensione, quindi c'è già una polisemia. D'altra parte, in lingua inglese la cura è sia verbo che nome e indica un'attività, una relazione, che quindi non è mai individuale, ha sempre a che fare con il coinvolgimento dell'altro. Ed ecco, un po', questa è stata un po' la premessa che ci ha guidato, ma ci ha guidato qualcosa di cui anche Luigi e anche Alice hanno parlato prima, ovvero il fatto che la cura nel momento di crisi pandemica, nel momento dell'intreccio fra la crisi sanitaria, la crisi climatica, è diventata una parola chiave. Ed è diventata una parola chiave in un momento in cui, per usare un'espressione che trovo molto forte dell'economista femminista Antonella Picchio, il capitalismo specula direttamente sul rischio del vivere. Ecco, la cura è diventata una parola chiave e in questo intreccio che viviamo tra crisi sanitaria, crisi climatica e acuirsi delle disuguaglianze feroci che questo intreccio produce, è esploso l'interesse per la cura e si è materializzato in una proliferazione ormai infinita di libri, mostre, tantissime mostre, c'è veramente un lavoro artistico di investimento nella cura molto forte, nella cura e nella riparazione. Ci sono manifesti politici, ci sono gruppi di mutuo aiuto e collettivi che sono esplosi nell'arco degli ultimi anni. Ecco. Nel volume che in parte discutiamo oggi emergono con forza grazie alle frizioni tra i diversi contributi due elementi che mi sembra importante sottolineare. Uno è l'elemento dell'ambivalenza che è già stato richiamato, perché nel volume emerge sia l'idea della cura come un campo di potere, di privilegio e di diseguaglianza e al tempo stesso la cura come una pratica di riparazione che è anche trasformazione dell'esistente. Su questo il lavoro di Laura ci ha anche aiutato molto a ragionare in questi termini. Riparazione che non è mai ritorno all'identico, è un riparare e trasformare. L'altro aspetto è quello della multidimensionalità della cura, che ha a che fare con il desiderio di tenere insieme diverse storie, prestare attenzione a diverse storie simultaneamente, trovando modo di tenerle insieme in una stessa cornice quindi di connettere quello che accade tra diversi corpi, specie e temporalità. Questi quindi sono due elementi che ricorrono nel libro, ricorrono in vari modi. Ecco, Luigi prima ricordava un po' qual è stato la riflessione femminista sulla cura. Per noi, per me e Maddalena Fragnito, con cui ho costruito questo libro, il prisma che abbiamo scelto di adottare, diciamo in comunicazione con altri prismi, è stato quello dei femminismi. Per restituirne innanzitutto la pluralità e le tensioni. Siamo, come dire, molto troviamo che sia molto importante sottolineare le frizioni, il fatto che le frizioni possano essere generative. Quindi la lente privilegiata sono stati i femminismi che hanno fatto della cura un dispositivo critico, ma appunto ci interessa anche molto lavorare su le tensioni nei femminismi, ma anche tra i femminismi e ad esempio gli studi trans, tra i femminismi e l'ecologia politica. Quindi in questo senso abbiamo cercato di dotarci di un prisma piuttosto ampio. E giusto per delineare un po' di queste genealogie femministe della cura, parto un po' dagli anni Ottanta, quando c'è stato un inizio importante di riflessione in ambito femminista, in particolare attraverso il lavoro di Carol Gilligan, che si è inserita in modo piuttosto forte nei dibattiti sulla giustizia, che erano dibattiti in cui comunque al centro c'era un soggetto autosufficiente. E Carol Gilligan ha sfidato questo modello di soggetto autosufficiente e invece ragionando sulla postura delle donne che Gilligan collegava a una forma di sviluppo psicosociale che renderebbe le donne più propense all'attaccamento piuttosto che all'autosufficienza. A partire da lì c'è stato tutto delle conversazioni veramente molto ricche, che non sempre si sono parlate direttamente, spesso a distanza. C'è stato già da prima l'intervento molto importante del femminismo marxista che ha letto la cura come lavoro, come lavoro messo a servizio della riproduzione del capitalismo, con ovviamente la campagna per il salario al lavoro domestico e con tutta una serie di riflessioni sulla riproduzione sociale che poi hanno anche portato all'emergere di concetti come la crisi della cura. Ed ecco, questi dibattiti a lungo tempo non si sono esattamente parlati, non erano esattamente vicini. E uno degli obiettivi del libro è anche farli avvicinare, ma in realtà questo è stato anche fatto dopo. Sempre in quegli anni un contributo importante è venuto dalle femministe nere, dalle femministe cicane che hanno ripensato e sottolineato la posizionalità diversa delle donne razzializzate rispetto all'organizzazione del lavoro di cura e rispetto alla distribuzione della cura. Audre Lorde ha offerto come un dono questo concetto di self-care, un concetto che è emerso anche dal suo processo di guarigione dal cancro che l'ha colpita 3 volte. E per Audre Lorde la self-care è uno strumento di guerra politica, quindi quanto di più lontano dall'idea, come dire, amorevole della cura che ci possa essere. E Audre Lorde concettualizzava la self-care in questo modo nel contesto di razzismo istituzionalizzato del contesto statunitense, in particolare nel contesto della sanità privata con cui lei si ritrovava a confrontarsi, una sanità privata che esponeva ed espone, l'abbiamo visto anche con la pandemia, la comunità nera a morte prematura. Ruth Gilmore ha parlato di razzismo come esposizione alla morte prematura. Nel libro, il capitolo di Magda Gebremania Tesfahu ripercorre il contributo dei femminismi neri. Diciamo che ecco, a partire da questa, da questi elementi di dibattito, quello che è emerso oggi è da una parte il bisogno di contestare l'idea della cura come inclinazione femminile e ridefinirla come lavoro che, come ha già detto Alice, è assegnato e delegato a soggetti subalterni, soprattutto donne e persone razzializzate. Dall'altra parte si tratta di pensare la cura come attività che è rivolta a, a venire incontro a, ai bisogni essenziali di altre persone e di restituirne, oltre le asimmetrie, oltre le diseguaglianze, anche la complessità affettiva incarnata e senziente. Ad esempio per Joan Tront, una figura di primo piano in questo dibattito, la sfida è dare valore politico alle attività svalutate, storicamente svalutate, che sostengono e riparano il mondo. È interessante che Tront legga la cura come attività della specie, ma su questo tornerò, tornerò dopo. La cura, ha detto Pascal Molinier, un'autrice che per me Maddalena è stata molto importante, è una zona nevralgica di conflitto, di tensioni, di tentennamenti e ambivalenze. Questo è stato un po' un elemento che abbiamo tenuto molto presente. È diciamo un elemento che abbiamo voluto tenere fermo sul solco delle genealogie femministe e che, se è vero che la cura riguarda tutte, alcuni soggetti dominanti della modernità, in particolare gli uomini bianchi, anche le donne bianche, ma in particolare gli uomini bianchi, hanno goduto e spesso continuano a godere del privilegio di delegare la cura ad altre. Quindi se da una parte è necessario rivalorizzare la cura, rivalorizzarla soprattutto in chiave di alternativa al paradigma della produzione, al paradigma che guarda alla costruzione, alla costituzione del mondo in termini di produzione, dall'altra parte è anche essenziale formulare una visione non edificante della cura, quindi deromanticizzarla. Ecco, queste sono un po' le traiettorie. Adesso vorrei un po' toccare un elemento che già Alice ha toccato e che ha a che fare molto con la contemporaneità, il contesto della crisi al tempo stesso sanitaria, climatica, la triplice crisi del capitalismo, l'ha chiamata Mazzuccato. Da una parte abbiamo un uso mainstream della cura, qualcosa che il Care Collective ha registrato molto bene, perché la cura è emersa con forza nel lessico dei governi, delle industrie farmaceutiche, delle imprese private. Ricordiamo che in Italia, nei momenti più difficili della pandemia, il governo Conte cercava di addolcire una gestione veramente disciplinare della pandemia attraverso una serie di discorsi televisivi, le promesse di tornare ad abbracciarsi e un decreto chiamato Decreto Cura Italia, che guarda caso lasciava fuori lasciava fuori tutto un esercito di badanti senza le quali, come dire, il paese stesso crollerebbe. In India, proprio nello stesso periodo, il primo ministro conservatore nazionalista Modi lanciava il PM Care, un fondo aperto a donazioni private, ma gestito dal governo, quindi veramente una creatura ibrida per uscire dalla crisi sanitaria che è stata travolta dalle critiche, soprattutto quando poi l'India lo scorso aprile è stata veramente travolta dalla pandemia. Quindi c'è questo uso mainstream, il Care Collective ha parlato di care washing. Per dirla anche come Cristina, con Cristina Morini, la cura si è fatta codice, ovvero negli ultimi decenni è diventata un saper fare da mettere al lavoro, è una strategia di governo. Quindi qualità associate al lavoro delle donne, come la premura, l'investimento affettivo, la capacità di fare tante cose nello stesso tempo, il multitasking con cui abbiamo molta familiarità, sono diventate parte integrante dei rapporti di lavoro, si sono generalizzate. Il codice della cura gioca di sicuro anche un ruolo importante nel neoliberismo in quanto razionalità politica individualizzante in cui quelle che Audre Lorde evocava come strumenti di guerra politica, le pratiche del self-care vengono rivoltate e tradotte in termini di stili di vita equilibrati, esercizio fisico, terapie farmacologiche che sono volte a migliorare le prestazioni individuali e che entrano a pieno titolo nel progetto di affermazione dell'Homo economicus, quindi c'è un risvolto neoliberale delle pratiche di self-care di cui è importante tenere conto. D'altra parte però accanto a questo uso mainstream la cura ha anche acquistato peso nelle prospettive critiche e nelle pratiche attiviste, dove fa da contrappunto all'ossessione tutta moderna per il progresso, la produzione, la crescita e su questo insomma c'è stata una grande riflessione e nelle politiche, nelle estetiche, nelle etiche alternative che sono emerse, il curare si accompagna al rigenerare, al riparare, ma lo ripeto, non si tratta di una riproduzione dell'identico, ma come dire, è un preferiamo riparare piuttosto che produrre, è un'affermazione piuttosto, piuttosto importante che tende alla trasformazione delle relazioni sociali ed ecologiche. Ci sono molti esempi di queste pratiche che sono emerse, esempi fragili, perché insomma hanno fatto i conti con una grande fragilità, ma la cura è stata evocata negli ultimi anni dai movimenti sociali, e qui parlo dell'Italia, ma ci sarebbero anche molti altri molte altre riflessioni da fare su quello che è successo altrove. Ma in Italia il lemma della cura è circolato molto nel movimento femminista e transfemminista con grande, come dire, con grande ambivalenza. Per me, ma penso anche per Maddalena, questa ambivalenza rispetto alla cura viene proprio da anche da questa pratica, da questo confronto costante nei movimenti femministi. Ma la cura è stata evocata ad esempio dalle brigate di solidarietà, è stata evocata da gruppi che hanno sostenuto donne che in un momento di situazione del collasso del sistema sanitario avevano scelto di abortire. È stato evocato da chi ha fornito assistenza psicologica al telefono o in altri modi, è stato evocato da chi anche attraverso il lavoro delle brigate ha avviato tutta una riflessione sulle filiere alimentari corte, insomma c'è stata veramente una circolazione importante della cura. Eppure è anche bene fare i conti col fatto che tutte queste espressioni di cura alternativa sono anche molto fragili, sono esposte alla mancanza di tempo, alla mancanza di risorse, al risentimento, al logoramento fisico e psichico, c'è quindi una grande fragilità, anche alla criminalizzazione, perché abbiamo visto anche pratiche di solidarietà venire criminalizzate. Ma ci sembra che a partire anche da queste pratiche si apra la possibilità di generare modi di vita che valga la pena vivere. E quindi anche a partire da queste pratiche ci siamo interrogati sulla divergenza tra la cura come codice, ovvero i modelli prevalenti di organizzare e distribuire la cura, e invece le forme di cura alternative che in un contesto di disastro hanno comunque veramente creato dei rifugi e hanno sollevato delle domande importanti su quali relazioni socio-ecologiche vale la pena rigenerare e quali invece vanno disfatte. La cura anche a che fare con il disfare, non solo con il mantenere. E quali forme di cura possono generare altri mondi e altri modi di vita in comune. E queste domande ricorrono in molti capitoli del libro. Infine, e qui vado un po' verso la chiusura, nel libro c'è questa insistenza sulle ecologie della cura. Il titolo originale era Politiche, poi non eravamo molto, molto convinte. Ecologia ci sembrava un po' più restituire l'idea di un'unità che non è armoniosa, l'idea di un assemblaggio eterogeneo. E sembrava anche che restituisse un elemento che troviamo molto importante, che è già stato evocato, che è il seguente: se nella riflessione femminista antirazzista sulla cura ci si è concentrate soprattutto sulle relazioni infraumane, mettendo a fuoco l'elemento del potere, del privilegio e della disuguaglianza, nel volume, pensando anche con Donna Haraway, invece offriamo le ecologie della cura per coinvolgere, per pensare alla cura come qualcosa che coinvolge corpi umani e non umani e anche le tecnologie. Su questo torno un po' su una citazione molto che circola molto di John Tronto, che definisce la cura come un'attività della specie umana che include qualsiasi cosa che facciamo per mantenere, far continuare e riparare il nostro mondo, nostro tra virgolette, perché vuole sottolineare la non possessività della cura, così che possiamo viverci nel miglior modo possibile. Questo include i nostri corpi, noi stesse, qui ho modificato la citazione perché era nel testo italiano e noi stessi, e il nostro ambiente. Tutto ciò che cerchiamo di intrecciare in una compressa trama che sostiene la vita. E, Tronto, insomma, offre una definizione molto, molto ampia della cura e pensa corpi ed ecosistemi come parte della rete della vita, e sottolinea l'interdipendenza tra esseri umani ed ecosistemi. Però in questa cornice ci sembra che gli esseri umani sono ancora qualificati come agenti e come soggetti dell'etica della cura, quindi come chi è capace di riparare il mondo tenendo insieme i diversi aspetti che lo compongono. E quindi abbiamo anche cercato di dare spazio a prospettive più recenti che invece interrogano questo aspetto. In particolare che ragionano su, sulla cura come un'azione che circola fra assemblaggi situati, in cui non è sempre chiaro chi è il soggetto della cura e chi è l'oggetto. Anne-Marie Moll offre un esempio molto semplice ma molto efficace, dice ecco, pensiamo a una donna che prende una pillola anticoncezionale, chi è il soggetto della cura e chi è l'oggetto in quel senso? È il personale medico che prescrive, la donna che sceglie di prenderla, la pillola stessa? Quindi ci invita un po' a ragionare su una cura che circola. E su questo anche ovviamente anche il lavoro di Maria Puig della Bella Casa è stato molto importante, e nel contributo che abbiamo chiesto a Laura la richiesta era anche di dialogare con queste prospettive emergenti. Poi Laura le ha rivisitate in chiave personale, portandole altrove e facendole dialogare con in particolare con Stefania Barca e il versante della cura come lavoro. Ecco, per concludere, diciamo, in questo intervento ho cercato un po' di dar conto di queste genealogie eterogenee che ci hanno, guidato, di dar conto delle ambivalenze della cura e della multidimensionalità della cura. Ecologia della cura cerca di interrogare i modi in cui la cura continua a essere distribuita, mal distribuita, negata, le distinzioni tra i corpi a cui è assegnato l'obbligo di prendersi cura e quelli che invece sono abituati a riceverla, anche se ricevere cura non è sempre un ruolo confortevole. Quindi il tentativo era quello di deromanticizzare la cura per cominciare a disfare quei modelli di cura che sono orientati a sostenere la buona vita di pochi, in un contesto di grande logoramento fisico e psichico di tante e di tanti e di devastazione ecologica. Quindi interrogare la cura come pratica e come concetto è un po' una sfida all'assunto secondo cui gli esseri umani esistono come individui separati e privi di un milieu più che umano che ne costituisce la condizione di esistenza. Qui c'è una dimensione planetaria della cura. Quindi un po' la scommessa con questo volume collettivo è stata offrire degli sguardi trasversali e tenere insieme storie diverse in una stessa cornice, in una chiave non consolatoria, per far emergere delle alternative possibili a quel modello viril capitalista. Questa è un'espressione di Pascal Molinier, che si è fondato sull'appropriazione, lo sfruttamento delle risorse, lo sfruttamento di un lavoro declinato secondo linee di genere e razza. Ed ecco, se queste relazioni hanno creato quella che Achille Mbembe chiama en passe planetaria, dunque la sfida è trasformarle, e questo richiede anche riorientare il senso prevalente della cura. E qui chiudo, spero di non essere andata troppo lunga. Un elemento veramente ricorrente del volume è che prendersi cura non significa ancora una volta riprodurre l'esistente, ma anche disfare mondi e relazioni e trasformarle così che altri mondi più abitabili forse possano emergere. Grazie.